Quinto studio, testimoni del regno.
E questa mattina concludiamo questo breve corso sul regno parlando dell'essere testimoni o messaggeri di questo regno. Dio ci ha dato un regno meraviglioso interiore, un regno che abbiamo visto in questi studi è molto diverso dalla logica del regno umano, è un regno dove domina l'amore, la pace, la gioia, la libertà, la giustizia, l'allegrezza, un regno meraviglioso dove Dio ci ha fatto entrare, o meglio, un regno che Lui ha fatto entrare in noi. Perché per entrare realmente nel suo regno dovremo aspettare, come dicevamo ieri, il compimento dei tempi, dovremo aspettare il regno di Dio che si stabilirà su questa terra. Mi viene in mente, prima di andare a questo soggetto, un'altra parte dove Gesù chiarì questo discorso in Giovanni, al Vangelo di Giovanni, quando si trovò di fronte a Pilato, capitolo 18 verso 33 dice così: Pilato dunque rientrò nel pretorio, chiamò Gesù e gli disse: sei tu re dei giudei? Gesù gli rispose: dici tu questo di tuo oppure altri te lo hanno detto di me? E poi va avanti e al verso 36 dice: Gesù rispose: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero perché io non fossi dato in mano di giudei. Ma ora, sottolineiamo questo ora, il mio regno non è di qui. Ora il mio regno non è di qui, perché c'era un altro principe. Gesù lo disse: ora viene il principe di questo mondo, egli non ha nulla in me. Ora viene il principe di questo mondo e per un tempo il nemico delle anime nostre avrà questa possibilità di un dominio su questo mondo, ma noi come credenti, come persone che hanno ricevuto il regno di Dio, siamo stati investiti di questo mandato perché il regno di Dio possa essere esteso nella maggior parte dei cuori delle persone. Ecco perché il messaggio più grande poi di Gesù non è quello di dire: oh, avete ricevuto il regno, tenetevelo solamente dentro. No, avete ricevuto il messaggio del regno, avete ricevuto questa vita nuova, siete rinati a vita nuova. Ma questo è un messaggio che va passato e voi mi sarete testimoni, quando dice lo Spirito Santo scenderà e voi mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Samaria, gli estremi confini della terra, voi mi sarete testimoni. E questo è meraviglioso. Dio nel suo amore non ha limitazioni, non si occupa di alcuni pochi privilegiati. Lui vuole che il messaggio della salvezza, della liberazione, del suo regno venga diffuso, venga trasmesso, abbia possibilità di raggiungere i cuori di ogni persona. E questo è importante, ed essere testimoni comporta differenti aspetti, ne potremo accennare solamente alcuni questa mattina. Intanto, se voi ci pensate, il testimone chi è? Uno che racconta quello che ha visto. Non si può essere testimoni, anche se oggi ci sono pure i falsi testimoni che si pagano, anche al tempo di Gesù si pagarono dei falsi testimoni per testimoniare contro di lui, ma testimone non è qualcuno che si inventa una versione dei fatti, è qualcuno che è stato spettatore, partecipe di quello che ha visto. Ecco perché è molto importante. L'apostolo Giovanni, in prima Giovanni, ci dà un'idea di cosa significa essere testimoni. Nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 1, dice proprio in questa maniera, capitolo 1 verso 1: quello che era dal principio, quello che abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con gli occhi nostri, quello che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. E poi continua: la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo veduta, ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Quello dico che abbiamo veduto e udito, noi l'annunziamo anche a voi, affinché voi pure abbiate comunione con noi, e la nostra comunione col Padre, con il suo figliolo Gesù Cristo. E vi scriviamo queste cose affinché la nostra, o la vostra, allegrezza sia compiuta. Che bello! Quello che abbiamo udito. Dio ti ha fatto ascoltare il messaggio della sua parola. Tu hai cominciato ad ascoltare, e siccome è scritto che la fede viene dall'udire la predicazione della parola di Dio, l'ascolto della predicazione della parola ha cominciato a generare fede. Hai ascoltato, hai cominciato a dire: ma forse Dio ha la soluzione per la mia vita? E poi hai cominciato a vedere, hai cominciato a contemplare, e poi hai toccato. Allora qui, poi dice l'Apostolo Giovanni, noi siamo testimoni di questa realtà che non abbiamo solamente sentito raccontare. Sapete, ci sono quelle storie che si raccontano da generazione a generazione, che poi magari non sono mai esistite, ma qui l'Apostolo Giovanni parla di qualche cosa che si è realizzata nella loro vita, la parola della vita fatta carne, che ha annunziato questo messaggio del regno. È come se dicesse l'Apostolo Giovanni: questo regno non ne abbiamo solamente sentito parlare, no, ma lo abbiamo cominciato a vedere. Ma dove lo aveva cominciato a vedere? Forse nei Romani che avevano cominciato a perseguitarli? No, aveva cominciato a vedere i risultati della parola predicata nel suo cuore, li aveva cominciati a contemplare e li aveva poi toccati. Come dicevamo ieri, Dio ti dice: guarda, scopri il mio regno dentro di te, scoprilo, comincia a credere sul serio che dentro di te ci sono queste risorse meravigliose, comincia a prendere sul serio non i tuoi pensieri, ma quello che Dio ha fatto in te, comincia a crederlo. Comincia a sperare che questa realtà venga fuori, e piano piano lo toccherai, e comincerai a toccare pace, gioia, guarigione, liberazione. Comincerai a toccare, e lì però non si ferma, perché uno potrebbe dire: oh, basta che l'ho toccato io, questa è la logica del mondo. No, ma se tu tocchi quello che è l'amore di Dio ti costringerà, ti spingerà. Perché la lottica di Dio non è quella del si salvi chi può, ma è un desiderio, una compassione perché tutti possano beneficiare di questo messaggio meraviglioso della salvezza. E allora lì, come dice Giovanni, quello che abbiamo veduto e udito noi lo annunziamo anche a voi. E poi vi scriviamo queste cose affinché la nostra, qualcuno traduce la vostra, che bello, un'allegrezza che non è da una parte e dall'altra parte invece c'è tristezza. Nel mondo è sempre così, sembra che l'allegrezza di qualcuno debba corrispondere sempre alla tristezza di un altro, in tutti i campi, dal campo familiare a tanti altri campi, al campo economico. Sembra che chi è allegro da una parte costringe ad essere tristi altri, ma il tipo di allegrezza, di gioia che Dio ci ha dato è qualcosa di cui tutti possono beneficiare. Questo è meraviglioso. Non ti devi preoccupare che tu sei troppo allegro, no. Questa allegrezza, se è da Dio, renderà allegri anche altri. Non ti devi preoccupare che quello che scopri dentro di te, pace, libertà, amore, possa rendere tristi altri. Se è amore di Dio, avrà questa potenza di bene, e l'amore non fa male a alcuno, anche se forse alcuni non lo capiranno, anche se alcuni ti prenderanno in giro, ma se tu stai vivendo l'amore di Dio e lo comunichi, puoi essere sicuro di dare qualche cosa che vale agli altri. Poi è chiaro, se gli altri non lo accettano è un altro discorso, però noi siamo strumenti, canali dell'amore e della grazia di Dio. Quindi, dicevo, si può essere testimoni di qualcosa che si è visto, sperimentato, e mano a mano che tu sperimenti, realizzi le promesse di Dio, sei portato, sei chiamato a diventarne testimone per gli altri. Come Gesù venne per rendere testimonianza della luce, così anche noi possiamo essere testimoni di questo regno E questo è importante, fratelli, non testimoni delle nostre teorie, delle nostre idee, dei nostri pensieri, ma testimoni di questa ricchezza meravigliosa che progressivamente stiamo scoprendo. È come a dire una persona che va scoprendo dei tesori, e non è come quello che scopre il tesoro e dice: aspetta che me lo nascondo bene così non lo vede nessuno, così ne beneficio solo io. No, se stai scoprendo il tesoro di Dio, ti verrà di trasmetterlo agli altri e dirai: guarda che bel rubino che ho trovato, che bella, che bello smeraldo, che bella pietra preziosa. Io pensavo che la vita fosse semplicemente qualcosa di inutile, senza valore. Gesù invece mi ha donato il suo regno, e nel suo regno sto trovando delle gioie meravigliose, dei gioielli preziosi, gioielli con cui sto cominciando ad adornare la mia vita, ma gioielli che Dio vuole dare pure a te. E lì il messaggio della buona novella si estende ad altri fratelli, ad altre persone che hanno bisogno di conoscere la grazia di Dio. E quindi non testimoni delle nostre idee, delle nostre teorie, ma della grazia e dell'amore di Dio. Leggiamo un versetto in Matteo, al capitolo 23. Anzi, non lo leggiamo, vi cito io. Dio ci chiama a fare entrare le persone nel regno, non a impedire che vi entrino. State attenti. Nel nostro messaggio, nel nostro essere testimoni, è una grande responsabilità, perché potremmo non entrarci noi e non far entrare gli altri, ma invece possiamo entrarci noi, scoprirne noi le ricchezze ed essere in grado, attraverso la nostra testimonianza, di fare entrare altri. Questo è importantissimo. È molto importante, fratelli, in quel momento, quando noi siamo mandati, ricordate cosa disse Gesù: chi riceve voi riceve me, e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. In quel momento, quando siamo investiti di questo mandato, attraverso lo Spirito Santo, è come se gli altri, attraverso di noi, potessero ricevere un messaggio da Dio. Un messaggio da Dio. Ecco perché è importante in quel momento, anche se diciamo poche cose, ma che siano veramente da Dio, che vengano dal suo amore, che vengano dalla sua parola. In quel momento le persone sono messe di fronte a Dio. Dice: ma come, se ci sono io? Dio si è servito di canali umani. Forse avrebbe potuto mettere un grande registratore nel cielo e fare predicare questo registratore. Forse qualcuno avrebbe detto: oh, bene, così non c'ho nessuna responsabilità di annunziare il messaggio. No, ma Dio si è scelto degli strumenti umani. Dio ha scelto te e me per essere canali del suo amore, del suo messaggio di salvezza. E nel mentre che noi andiamo e portiamo questo messaggio, le persone hanno bisogno di vedere Gesù in quel momento che gli parla. Perché se rifiutano Gesù, allora in qualche modo è una cosa molto seria. Ma se rifiutano tutte le fesserie che gli diciamo, alla fine non conta poi molto. Ma Gesù vuole esprimersi attraverso di noi e vuole realmente raggiungere il cuore di tante persone, e questo lo scoprirai man mano che comincerai a essere testimone, come è importante entrare prima in un contatto con le persone. Non possiamo parlare per slogan, neanche Gesù lo faceva. Lui avrebbe potuto dire: il mio sangue ti purifica. Cioè, ma che significa? No, lui parlava delle parabole del regno, lui parlava di similitudini, lui cercava di essere vicino al modello di comunicazione delle persone con cui parlava. Se erano contadini, gli parlava di semi, di campi, ed evidentemente c'erano molti contadini, perché ci sono molte parabole sulle... Se erano pescatori, parlava di amo, di pesci, e c'erano pure abbastanza pescatori. Usava delle similitudini che erano vicine al modo di comprensione degli ascoltatori, non faceva dei bellissimi discorsi così astratti, no, cercava un contatto, cercava di entrare nella mentalità delle persone, e poi dove si stabiliva un contatto, lì poi spiegava le parabole, lì dava un messaggio realmente più sostanzioso. E anche noi avremo bisogno di imparare da Gesù a non essere così, delle persone che ripetono delle frasi, ma prima avere un contatto di amore con le persone, un contatto che non sia giudizio, e lì poi attraverso lo Spirito Santo essere testimoni del Regno. E la testimonianza non riguarda solamente il fatto che Gesù è risuscitato e del fatto che ha un progetto di salvezza. Questo certo è il motivo centrale, la testimonianza proprio verbale del progetto di Dio è importantissima, ma c'è un'altra testimonianza che vedremo alla fine di questo breve studio, che è una testimonianza che non ha bisogno di parole, c'è una testimonianza che ha bisogno di essere parlata, di annunziata, perché la Scrittura dice: come ascolteranno se non c'è chi predichi? E come predicheranno se non sono mandati? L'annunzio prevede qualcuno che riceve un mandato, e tutti abbiamo ricevuto il mandato. Il mandato determina l'annunzio, la predicazione ascoltata può generare la fede nell'uditore e fargli ricevere il regno di Dio come tu hai ricevuto. E questo sicuramente è vero, e lo leggiamo in qualche parte, sono tante parti, ma leggiamo qualche cosa in Atti degli Apostoli, al capitolo 4. Anzi, lo leggiamo al 19. Saltiamo alcuni versi, capitolo 19, sempre degli Apostoli, al verso 8. Qui è Paolo che sta svolgendo questo mandato di essere testimone. Guardate come dice la Scrittura: poi entrò nella sinagoga e qui seguitò a parlare francamente per lo spazio di 3 mesi. Non credo che fece uno studio lungo 3 mesi, però tante volte quando lui parlava forse le persone tendevano ad addormentarsi, come era successo prima, ma la predicazione era così franca, così chiara, e toccava i cuori. E dice: discorrendo con parole persuasive delle cose relative al regno di Dio. Ma siccome alcuni si indurivano e rifiutavano di credere, dicendo male della nuova via, dinanzi alla moltitudine, egli, ritiratosi da loro, separò i discepoli, discorrendo ogni giorno nella scuola di Tiranno. Non possiamo entrare in profondità, ma qui mostra una grande realtà. C'è un annunzio generale, c'è un annunzio di folle, c'è un annunzio per tutti, ma purtroppo non tutti hanno desiderio di ascoltare. E poi c'è un annunzio e c'è una formazione, un discepolato per quelli che ascoltano, non per quelli che rifiutano. C'è un mandato che parla a tutti e che spiega i misteri del regno di Dio, ma poi questi misteri potranno essere compresi e conosciuti semplicemente da quelli che accettano di ricevere il regno di Dio. E ringrazio il Signore che voi siete tra quelli che... Noi siamo tra quelli che abbiamo accettato il regno di Dio e siamo stati iscritti in una scuola meravigliosa con un maestro che è lo Spirito Santo, che non si stanca delle nostre difficoltà. Non è come quei maestri che appena i loro bambini sbagliano... Te l'ho spiegato 10.000 volte e lì giù una botta. Se no chissà quante botte avremmo preso fino ad ora. Siamo duri a comprendere, spesso siamo come i discepoli. Dio ci parla di cose spirituali e noi capiamo in un'altra maniera, ma Lui è costante, lo Spirito Santo è costante, è convinto di poterci portare a scoprire tutte le ricchezze del regno di Dio, e non si fermerà fino all'ultimo momento della tua vita avrà sempre qualcosa di nuovo da farti scoprire. Alleluia. Una scuola che non finisce mai. E io voglio continuare a frequentare questa scuola, perché questa ci dà una preparazione eterna. E questo è importante, abbiamo sempre da imparare. Dicevo che i discepoli cominciarono a predicare il regno mentre Dio aggiungeva alla loro testimonianza la sua testimonianza. Cosa significa? Questo è importante, perché nel momento, in tutti i sensi, quando tu comincerai a essere uno strumento di testimonianza, nel mentre che tu testimoni, lo Spirito Santo attesterà questa tua predicazione, questa tua parola in tante maniere. Una di queste potrebbe essere il miracolo. Spesso i ministeri evangelistici in cui si predica, si annunzia il Vangelo, sono confermati da Dio attraverso segni e miracoli. È come se Dio attesta, come dire, questa è la mia parola, tant'è vero che io la firmo con qualche cosa che è soprannaturale e che nessun uomo potrebbe generare, ma io firmo, io do la mia approvazione, la mia attestazione. Allora la nostra testimonianza viene confermata dalla sua testimonianza. E questo quando? Quando testimoniamo della stessa cosa. È importante. Quando siamo in linea con quello che Dio vuole dire alle persone, allora è come se Dio dicesse: hai detto bene. Vedete, è strano, è come se, ho detto poco fa, Dio non ha scelto di comunicare in una maniera così astratta dal cielo, Lui ha scelto di utilizzare uomini come te e come me, ma Lui vuole che noi testimoniamo della verità, della luce. E allora, nel momento in cui noi stiamo testimoniando la verità, la luce, è come se Dio dicesse: ok, va bene, continua. E non dice solamente così, ma conferma la tua testimonianza con la sua potenza spirituale. E lì può darti dei doni, dei carismi, può darti realmente una autorità che tu non hai come persona normale. Tu forse non riesci neanche a convincere te stesso tante volte, ma in quel momento, quando sei canale, strumento, messaggero del regno di Dio, il tuo parlare acquista una persuasività, non frutto di uno studio, di un'intelligenza umana, ma frutto dell'amore di Dio che desidera raggiungere il cuore delle persone. E lì riceverai forse un'autorità forte per annunziare che Gesù è vivente. E quindi gli stessi apostoli cominciarono a testimoniare, e Dio aggiungeva la sua testimonianza alla loro, confermando con i segni, con i prodigi. Leggiamo ancora un'altra cosa in Atti degli Apostoli, al capitolo 28. Al verso 23 qui vediamo un'altra occasione dell'apostolo Paolo che si trovò ad essere a Roma. Io credo che ci sono tanti momenti in cui lui dovette dubitare: ci arriverò a Roma, lapidato, inseguito, perseguitato, naufragi, digiuni, tempeste, difficoltà. Ma lui aveva quella promessa da Dio: arriverai. E questo è importante per la vita di ognuno di noi, fratelli. Dio ti dà una promessa ed è suo interesse farti arrivare là, anche in quei momenti in cui dici: Signore, ma come arriverò a realizzare quello che tu mi hai detto? No, Dio ti ha detto quello. Puoi stare saldo anche nei momenti in cui forse ti dovrai appendere a una trave, come forse Paolo dovette fare quando naufragò e anche lui affondò, e in quel momento forse c'era un pezzo di nave, si appese là e poi la marea lo portò e approdò in quell'isola. E forse in un momento il tuo appiglio sarà una piccola trave, qualche cosa di così piccolo che dici: ma Signore, com'è possibile? Tu mi hai detto che io devo arrivare là e qua mi pare che io sono sospeso a un filo. Ma questo filo, anche se è piccolo, ti porterà dove Dio ti vuole portare. Questa è la fiducia che Dio ti chiede di avere questa mattina. Questa è la fiducia che abbiamo bisogno di sviluppare. Paolo ebbe questa fiducia, arrivò a Roma. E lì dice al verso 23, avendogli fissato un giorno, vennero a lui nel suo alloggio in gran numero. Non ci stavano dentro, non si respirava, erano pieni, accalcati dentro questo alloggio di Paolo, ed egli da mattina a sera, instancabile, esponeva loro le cose, testimoniando del regno di Dio e persuadendoli di quello che riguarda Gesù con la legge di Mosè e con i profeti. Guardate, Paolo prese una casa, invitò, e una folla di persone erano là accalcate nella casa, e lui da mattina a sera esponeva le cose del regno di Dio. Cosa dice però la scrittura? E alcuni rimasero persuasi delle cose dette, altri invece non credettero. Come vedete, sempre la stessa cosa. La tua testimonianza ha un valore immenso, fratello, anche se non viene ricevuta. Anche se non viene ricevuta, sono forse pochi quelli che crederanno, ma Dio vuole che continui a testimoniare, a esprimere questo messaggio di salvezza. Ma per andare verso la conclusione, che vogliamo avere un momento di preghiera, in attesa che Don Serafino venga qui e possiamo gioire assieme della presenza di Dio ancora insieme, ma essere testimoni, ripeto, non riguarda solamente portare un messaggio, portare una predicazione, essere canali di questa predicazione, ma riguarda essere persone che esprimono il carattere del regno. E questo ne abbiamo un po' parlato ieri. Cioè, cosa significa? Attraverso la nostra predicazione Dio confermerà con segni, prodigi e miracoli. Forse tante persone accetteranno la parola di Dio, rinasceranno a nuova vita, entreranno nel regno di Dio, ma tanti altri ci entreranno in un'altra maniera. Come? Perché la tua crescita di amore, di pace, di gioia, di libertà è come se portasse all'esterno il regno di Dio. La tua crescita, fratello o sorella, è come se aprisse una porta, una finestra nella gloria di Dio, e gli altri in questo mondo così caotico, così confuso, potessero finalmente vedere qualche cosa di santo, di puro. Sapete, tante volte forse le persone si avvicineranno a te, ti diranno: ma cosa c'hai? Probabile che tu non gli abbia detto mai che stai lodando il Signore, che stai vivendo questa scoperta della grazia. Forse non l'hai neanche detto, ma tante persone si avvicineranno a te. Perché? Perché questo regno che hai ricevuto dentro sta cominciando a trasparire nei tuoi pensieri, e tutte quelle persone che sono attirate dalla luce sentiranno l'attrazione verso di te. E allora a quel punto tu gli dirai: non sono io, è il regno di Dio, è il regno di Dio che ti sta chiamando, è il regno di Dio che vuole venire nel tuo cuore. Tu pensi che io sono una persona particolarmente? No, io sono una persona che come te aveva difficoltà, aveva problemi, aveva paure, non sapeva quale sarebbe stato il suo destino eterno, viveva confusa, sperduta, come un gregge senza pastore. Ma un momento della mia vita il grande pastore ha messo il suo regno in me, e io lo sto scoprendo, lo sto vivendo, lo sto cominciando a sperimentare, e voglio realmente che tu lo possa ricevere. Allora lì vediamo che la testimonianza non ha bisogno neanche delle parole prima. Le parole verranno dopo, certo, hai bisogno poi di spiegare cosa è successo, ma tante volte spiegherai prima, predicherai, ma tante volte il profumo del regno predicherà prima di te.
E poi le persone potranno ascoltare la spiegazione di questa libertà, di questa gioia, di questa pace, di questa fiducia, di questa vittoria sulla paura che notano in te. Quindi essere testimoni del Regno significa che, esprimendo il carattere di Cristo e le buone opere che sono già preparate dentro di noi perché le possiamo operare, possiamo aprire una porta, una finestra sul Regno a quelli che sono intorno a noi. Leggiamo l'ultimo versetto in Prima Pietro. Capitolo 2, possiamo leggere dal verso 11. Prima c'è un'esortazione di Paolo. Diletti, io vi esorto come stranieri. Ma qua noi siamo italiani, ma siamo stranieri in questo mondo, fratelli. Siamo stranieri, perché questo mondo avrà un suo destino. Questo mondo è già giudicato. Il principe di questo mondo è solamente in libertà provvisoria, ma è stato già giudicato. E poi, come diciamo ieri, sarà precipitato nello stagno di fuoco di zolfo insieme a tutti quelli che lo hanno seguito e lo stanno seguendo. E quindi siamo degli stranieri qui. Ecco perché tante volte l'Apostolo Paolo dice: non possiamo mettere radici in questo mondo. Ecco perché qualcuno diceva: il mondo è un ponte, attraversatelo, ma non vi ci fermate. Ecco perché siamo degli stranieri, è la nostra patria, ecco, ricordatelo. Ecco perché Dio non vuole che ci facciamo l'illusione che il Regno lo possiamo costruire qui. La nostra patria vera è celeste. Lo stesso Apostolo Paolo, pur diffondendo la buona novella, pur annunziando la grazia di Dio, pur venendo centinaia di migliaia di persone che davano il cuore a Gesù, diceva: noi aspettiamo una patria celeste. Aspettiamo realmente poi di poter vivere lì dove il Regno che stiamo scoprendo dentro di noi avrà una piena manifestazione anche all'esterno, dove il diavolo non ci sarà più, dove non ci sarà più confusione, dove potremo vedere chiaramente, non come in uno specchio, perché noi per ora in parte conosciamo, in parte profetizziamo e vediamo come in uno specchio, in una maniera oscura, ma poi conosceremo, dice l'Apostolo, nella stessa maniera in cui siamo stati conosciuti da Dio. Poi tutte le cose saranno chiare, limpide, non ci saranno più ostacoli fisici, non ci saranno più ostacoli, e questa è la nostra vera patria. Paolo non era come qualcuno che aveva costruito un impero umano e diceva: oh, quanto mi dispiace lasciare questo impero. No, lui anzi diceva: io vorrei andarmene col Signore, però se sto qui tra di voi è perché questo può essere un beneficio per le vostre vite, perché andarsene col Signore nel suo regno eterno è una cosa di gran lunga migliore. Però se il mio stare qui può servire a vostro beneficio, vedete l'amore, allora io sto qui dove magari non sono considerato un re come sono veramente, ma dove io sto forse servendo, sto essendo il più piccolo di tutti, sto prendendo più bastonate degli altri, però sono il più grande, il più piccolo umanamente, ma il più grande spiritualmente. E Dio, anche se tu sei una persona piccola, poco conosciuta, non sta guardando questo, ma sta guardando quanto grande è la tua fiducia, quanto stai scoprendo il suo regno dentro di te. È lì la tua crescita, è grande. Se stai esprimendo pace, amore, gioia, libertà, stai crescendo e stai tesoreggiando in vista del regno di Dio. Dicevo, come stranieri e pellegrini, siamo dei pellegrini. Vi invito ad astenervi dalle concupiscenze carnali che combattono contro l'anima. Ieri un po' ne abbiamo accennato. Come possiamo essere guariti e liberati da queste spinte carnali che combattono, che ci traumatizzano, che ci violentano, che ci costringono, che ci influenzano, che ci coinvolgono, paure, gelosie, invidie, dalle quali man mano che scopriamo la guarigione di Dio veniamo liberati. E quindi chiaramente, venendo liberati da queste spinte negative, abbiamo, avendo una buona condotta fra i gentili, fra i pagani, affinché, guardate come dice l'apostolo Pietro, là dove parlano di voi come di malfattori, e tante volte succede, perché le persone non capiscono, perché l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio. Ah, ma questi carismatici sono tutti pazzi, ma sono scatenati, poi specialmente quando pregano. Sembra veramente che ci credono sul serio a Dio. È strano. Viviamo in una nazione che tante volte si ritiene cristiana, ma poi quando c'è qualcuno che crede veramente dice: ma come, vero ci credi? Ma vero Gesù esiste? Questo è il pericolo tante volte di creare una cultura e di perdere la potenza, di avere una forma della pietà, ma avendone ignorata la potenza, la realtà. E sono contento che voi avete conosciuto la realtà di Cristo e che questa realtà di Cristo sta rivoluzionando le vostre vite, la mia vita. Quindi dice l'apostolo Pietro che anche se in certi posti vi dovessero considerare come dei malfattori, dice: ma questi che fanno di bene? Pregano, pregano, lodano, ma non fanno niente. Però dice: per le vostre buone opere che avranno osservate. Perché le persone sono dei buoni osservatori e vedono quando da noi traspare pace, amore, serenità. Lo vedono. Allora lì la tua pace, la tua gioia, la tua opera di amore, il tuo servizio per gli altri, anche se apparentemente non viene compreso, diventa una testimonianza, diventa qualche cosa che prepara il messaggio di Dio nei cuori delle persone, diventa qualche cosa che già comincia a parlare anche se le persone non capiscono. Ma com'è che questo mi fa ad amare? Gliene ho fatti di tutti i colori, com'è che mi sopporta ancora? Com'è che mi sorride? Com'è che mi ha perdonato? Non è possibile. Però queste opere vengono recepite, vengono registrate nella mente di queste persone. Sapete, le persone sono oggi abituate a vivere, siamo tutti stati abituati a vivere nello sporco, che ormai ci abbiamo fatto il callo. Però quando vediamo qualcosa di puro, anche se facciamo finta di non vederlo, perché ci metterebbe in crisi, viene registrato dentro di noi. È come a dire: c'è una parte di noi stessi che riceve quel messaggio di purezza, di pace, di gioia, anche se apparentemente gridiamo, facciamo. Ecco perché tante volte io vi dico: non vi scoraggiate nei confronti dei vostri mariti, delle vostre mogli, dei vostri figli, che magari vi stanno sparlando, vi stanno ostacolando, si stanno ribellando. Ma continuate a parlare senza parole, a non dire più: vieni in chiesa, vieni là, fai così, vieni al gruppo. No, non dite questo, ma esprimete le opere di pace, di amore, di gioia. Queste parleranno, queste cominceranno a fare un lavoro nel cuore delle persone che non vogliono credere. Queste saranno un messaggio che piano piano scaverà i cuori. E poi dice: affinché per le vostre buone opere che avranno osservate glorifichino il Dio nel giorno in cui Egli li visiterà. Ma che significa? Ci alziamo in piedi. Che significa? Non significa semplicemente che, questo è il senso forse più apparente, che quando finalmente Dio toccherà i loro cuori, o meglio, per dire meglio, quando loro finalmente apriranno i loro cuori a Dio, perché Dio li vorrebbe toccare subito, ma tante volte siamo intoccabili da tutti i punti di vista. ma il giorno che Dio li troverà una porta aperta, dopo che ha picchiato tanto alla loro porta, ha bussato, e finalmente queste persone che sembrano ostinate dire: no, non ti faccio entrare, no, questa è casa mia. E Dio dice: ma io voglio mettere il mio regno, voglio darti una casa migliore, no, questa è casa mia. Nel momento in cui apriranno la porta allo Spirito Santo, al Signore, e allora si ricorderanno di tutte queste cose registrate. Allora tutte quelle cose registrate da qualcuno che li aveva amati, da qualcuno che li aveva sopportati, da qualcuno che gli aveva dato un bicchiere d'acqua, saranno tanti semi già inseriti in loro che parleranno. Tutto quello che tu avrai detto loro non sarà sprecato, non sarà buttato al vento, ma sarà qualcosa di pronto lì a parlare. E allora, quando accetteranno il Signore, lo Spirito Santo prenderà tutte quelle opere e farà dentro di loro un mosaico. Gli dirà: vedi tua madre, vedi quel fratello, vedi quell'occasione, vedi quell'altro. E tutto questo porterà questa persona ad avere una gratitudine, a glorificare Dio, come a dire: Signore, sono stato un pazzo a rifiutarti, ma ora ti accetto, ti ricevo e voglio vivere con te in eterno. Amen. Preghiamo un attimo.
Alleluia.
Signore, grazie. Grazie, Signore, perché il tuo amore, la tua grazia, la tua benignità ci ha portato ad essere discepoli, ad essere membri del tuo corpo, ad essere inseriti in questo regno meraviglioso. Il tuo regno è stato sparso nei nostri cuori, stiamo ne scoprendo la potenza, la gioia, la giustizia, l'allegrezza, l'amore, la pace, ma non vogliamo scoprirla e tenerla per noi, ma vogliamo comprendere l'importanza di esserne testimoni, di poter esprimere non solo con una predicazione chiara, ma anche con le nostre opere, che possono parlare senza parole, esprimere la potenza del tuo regno, aprire una finestra, aprire una porta, perché altri possano vedere in un mondo così confuso uno spazio di cielo attraverso di noi, perché possano essere attirati come dei pesci sono attirati dalla luce. Padre, venga il tuo regno non solo nei nostri cuori, dove già è venuto, ma venga il tuo regno nei nostri pensieri, venga il tuo regno nelle nostre sensazioni, nei nostri sentimenti, affinché possa essere esternato, possa trasparire, e affinché attraverso questa realtà altri possano vederlo e desiderare di entrarci. Grazie, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Thank you.